Madre della Chiesa, prega per noi. Benvenuti e benvenute a tutti voi nella nostra Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata. Un cordiale saluto anche a chi si pone in ascolto con Radio Mater. Per questo undicesimo dei sabati mariani dedicati a Maria nel Concilio, istanze, acquisizioni, aperture a 50 anni dall'inizio del Vaticano II. Sabato scorso nevicava e quindi non è stato possibile ritrovarci qui in chiesa insieme a questa, per così dire, a questo cenacolo mariano in cui ci raccogliamo attorno alla Vergine per guardare il suo volto di madre e imparare la nostra vita di figli. Tiene oggi la lezione padre Sabatino Maiorano, professore stimatissimo dell'Accademia Alfonsiana, redentorista, figlio e discepolo di Sant'Alfonso Maria de Liguori. Molto egli ha scritto su Sant'Alfonso e anche sul giovane santo che tutti ricordiamo, San Gerardo Majella. Oltre a altri articoli e libri sulla morale cristiana, specialmente sulla persona e sulla coscienza umana. In questo tema è esperto e profondo. E ha scritto diversi articoli anche sulla Vergine Maria. Ed egli è il nostro consigliere nella progettazione dei sabati mariani e delle altre nostre iniziative mariane e ci onora sempre della sua squisita amicizia. Oggi ci svolge il tema l'esemplarità di Maria nel Concilio. Padre Sabatino, nonostante gli impegni e le fatiche, grazie che sei anche oggi con noi e ci introduci ad un tema conciliare di estrema attualità: la presenza esemplare di Maria e la nostra imitazione delle sue virtù. A te la parola.
Grazie Padre Manno e grazie a voi perché ci incontriamo di nuovo dopo un anno per riflettere e pregare insieme la nostra Mamma Celeste. Il tema che mi è stato affidato questa sera riguarda l'esemplarità di Maria così come presentata nei testi del Vaticano II. Io ho pensato di procedere in questa maniera, suggerire due o tre chiavi di lettura, poi scorrere insieme i passi del Vaticano II in cui siamo invitati a mettere nella nostra vita un rapporto forte con la esemplarità di Maria e poi tirare alcune conclusioni più pratiche chiedendoci tutto questo cosa può significare per noi oggi. Questo è il percorso che vi inviterò a fare questo pomeriggio. Innanzitutto, lo spirito col quale noi prendiamo in mano i testi del Vaticano II questa sera. A me sembra che il nostro atteggiamento deve essere quello che Benedetto XIV ha delineato in Porta Fidei, la lettera con la quale ha indetto per il prossimo ottobre l'inizio dell'anno della fede. E in questa lettera il Papa parla così dei testi del Vaticano II. Ho ritenuto che far iniziare l'anno della fede in coincidenza con il 50° anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II possa essere un'occasione propizia per comprendere che i testi lasciati in eredità dai padri conciliari, secondo le parole del Beato Giovanni Paolo II, non perdono il loro valore né il loro smalto. È necessario che essi vengano letti in maniera appropriata, che vengano conosciuti e assimilati come testi qualificati e normativi del Magistero all'interno della tradizione della Chiesa. Sento più che mai il dovere di additare il Concilio come la grande grazia di cui la Chiesa ha beneficato nel secolo XX. E poi aggiungeva a questa citazione di Giovanni Paolo II le sue parole: «Io pure intendo ribadire con forza quando ebbi ad affermare, a proposito del Concilio, pochi mesi dopo la mia elezione a successore di Pietro. Se lo leggiamo e recepiamo guidati da una giusta ermeneutica, esso può essere e deve diventare sempre più una grande forza per il sempre necessario rinnovamento della Chiesa». Ricordare il Vaticano II significa far nostra l'istanza di rinnovamento della Chiesa. Quel rinnovamento che potremmo schematizzare in due istanze fondamentali: ridire in maniera significativa la nostra fede per la nostra cultura, per il nostro tempo, e dall'altra parte fare che la nostra testimonianza di vita sia effettivamente una testimonianza significativa per tutti coloro che hanno a cuore il futuro dell'uomo e del mondo. Questo è lo spirito col quale proveremo a rileggere quello che il Vaticano II dice sulla Chiesa, su Maria, sull'esemplarità di Maria. Per poter però comprendere quelle parole, è bene che noi ricordiamo a noi stessi che da sempre, soprattutto nella spiritualità moderna, il riferimento all'esemplarità di Maria è stato costante, fortemente sottolineato, sia nella spiritualità sia anche nella pietà popolare. Maria è stato sempre il modello di virtù e diventava per i credenti un esempio da riprodurre nella propria vita. E al tempo stesso si aggiungeva che in quanto madre Maria era pronta a sostenerci nelle difficoltà che la pratica virtuosa poteva incontrare. L'esemplarità di Maria era fondamentalmente un'esemplarità virtuosa, un'esemplarità di virtù. Tutto questo è vero ed è una ricchezza da non perdere, però portava dentro di sé un aspetto problematico, perché noi finivamo per proiettare in Maria come noi pensavamo le virtù e poi ricopiare quella Maria che noi avevamo plasmato in qualche maniera nella forma in cui noi pensavamo. Era una circolarità un po' strana, no? Avevamo degli schemi di agire virtuoso, dicevamo Maria li ha vissuti più di ogni altro, ricopiamo Maria. Ma era una circolarità che presentava, certamente molto ricca di vita, ma presentava qualche interrogativo. Il Vaticano II, insistendo sulla esemplarità di Maria, ci chiede di far nostre tre istanze fondamentali. Primo, Maria non è prima di tutto esemplare come esempio di virtù. Maria è prima di tutto l'esemplare della Chiesa, cioè dove la Chiesa si rivela per ciò che è. È la parola forte che dice ciò che noi siamo grazie al battesimo, grazie alla fede che ha fatto di noi la famiglia di Dio. non prima di tutto l'aspetto del comportarsi, ma questa parola che dice ciò che tu sei. L'esemplarità di Maria è una parola che dice ciò che noi siamo. Secondo, il Vaticano II ci chiede di sottolineare che la vita cristiana non è innanzitutto frutto di ciò che noi facciamo, ma è prima di tutto un anticipo di grazia. Perciò noi facciamo il bene, perché Dio ci ha anticipato col suo amore, ci ha anticipato la possibilità. Ci ha amato talmente che noi non possiamo non amare. E poi la terza prospettiva nella quale siamo invitati a pensare l'esemplarità, il riferimento a Maria fa della nostra vita un'attuazione della sua maternità, cioè dà a tutta la nostra vita il respiro di dono, di annunzio, di servizio. Su questo sfondo si può capire anche l'esemplarità di Maria nei riguardi delle singole virtù. Provo ad esemplificare. Ragionando secondo quella circolarità che prima ho descritto della spiritualità moderna, noi abbiamo visto l'umiltà di Maria, quella che lei canta nel Magnificat, li abbiamo interpretata come umiltà secondo una visione dell'umiltà che era quella che una certa ascetica aveva delineato, dimenticando che Maria non canta quella umiltà. Maria canta il fatto che lei è niente senza la grazia, che tutto in lei si deve per la grazia di Dio. E lei non trova nella sua vita niente di cui gloriarsi se non che Dio ha guardato il suo niente e ha fatto grandi cose. Mi sembra che è una visione di umiltà che non è certamente quella che, ad esempio, alle volte ricordo il mio noviziato, quando il mio maestro mi diceva che non ero umile se camminavo al centro del corridoio, ero umile se camminavo sotto la parete, perché così non mi mettevo in mostra. Beh, qualche volta poi finivo per sbattere su un angolo, ma quello non interessava all'umiltà. L'umiltà era pensata in quella linea. Allora mi sembra che l'esemplarità di Maria, quella che emerge dai testi del Vaticano II, lo vedremo subito, va pensata in questa prospettiva. Guardando Maria noi capiamo chi siamo. Che cosa ci ha reso la grazia? Che cosa ci rende la grazia? Guardando lei, capiamo che tutto il nostro vivere nasce dall'anticipo di grazia di Dio e perciò possiamo fare progetti grandi perché nella nostra vita c'è questo anticipo di amore. Avendo presente quello che ho provato così solo a schematizzare, ma guardando l'orologio devo cercare di stare dentro i tempi che ho a disposizione, proviamo a scorrere insieme i passi del Vaticano II in cui si parla esplicitamente della maternità di Maria. Il testo fondamentale lo troviamo nel corso del capitolo ottavo dedicato alla Beata Vergine, Madre di Dio, nel mistero di Cristo e della Chiesa. E in maniera più specifica, nella terza parte di questo capitolo, quello dedicato alla Beata Vergine e la Chiesa, che presenta questo sviluppo. Comincia con da Maria e Cristo, unico mediatore, lo stretto rapporto che nella dinamica della salvezza lega Maria al Figlio, unico mediatore, un rapporto che, il secondo passo, la rende cooperatrice nella redenzione, e la porta ad esplicitare, terzo passo, una funzione salvifica subordinata naturalmente al Cristo e tutta tesa a portare ogni cosa a Cristo, perciò si pone come madre e modello della Chiesa. Ecco i paragrafi che a noi interessano, 63, 64, 65. Maria, Vergine e Madre, modello della Chiesa, la Chiesa, Vergine e Madre, la Chiesa deve imitare le virtù di Maria. Proviamo a stracciare insieme, a leggere proprio insieme il passo del Vaticano II. La Beata Vergine, per il dono e l'ufficio della Divina Maternità, che la unisce col Figlio Redentore, e per le sue singolari grazie e funzioni, è pure intimamente congiunta con la Chiesa. La Madre di Dio è figura della Chiesa. Come già insegnava Sant'Ambrogio, nell'ordine cioè della fede, della carità e della perfetta unione a Cristo. Maria, immagine della Chiesa. Maria, immagine nostra, di ciò che la grazia ci rende. Infatti, nel mistero della Chiesa, la quale pure è giustamente chiamata Madre Vergine, la Beata Vergine Maria occupa il primo posto, presentandosi in modo eminente e singolare quale Vergine e quale Madre. A me quello che interessa sottolineare è come l'esemplarità non è innanzitutto a livello del comportamento, ma a livello di ciò che la grazia ci rende. In Maria risplende ciò che la grazia tende a fare di ognuno di noi. Il mistero dell'Immacolata è bellissimo in questa prospettiva. In Maria Immacolata troviamo anticipato ciò che la grazia vuole realizzare in ognuno di noi. E per questo, nel paragrafo successivo, continua il Concilio, la Chiesa, contemplando la santità misteriosa, così traduce il testo così che usiamo in lingua italiana. La parola latina mi sembra che era ancora un po' più profonda, perché parla di arcanam sanctitatem della Vergine, imitando nella carità e adempiendo fedelmente la volontà del Padre per mezzo della parola di Dio accolta con fedeltà, diventa essa pure madre. E poi continua: perché con la predicazione e il battesimo genera a vita nuova i figli. Ed è pure vergine perché conserva la Chiesa, virginalmente integra la fede, salda la speranza, sincera la carità. Contemplando Maria, noi prendiamo consapevolezza di ciò che siamo diventati per grazia. Siamo diventati capaci di generare nei fratelli il Cristo. Siamo diventati capaci di conservare la fede, integra la fede, salda la speranza, sincera la carità. Su questa base, nel paragrafo 65, viene poi dal Concilio presentata l'imitazione anche del vissuto virtuoso di Maria. Essa risplende davanti a noi, scrive il Concilio, come modello di virtù. E la Chiesa, raccogliendosi con pietà nel pensiero, anche questa traduzione è un po', non dico non buona, ma un po' zoppicante, se non altro, perché il testo latino parla di pie recogitans, cioè la Chiesa come Maria dopo gli avventi di Gesù, no? Che conservava nel cuore, rimuginava nel cuore, la Chiesa è proprio rivivendo, ripensando continuamente e rivolgendosi così a Maria, che raccogliendosi con pietà nel pensiero di Maria, che contempla la luce del Verbo fatto uomo, con venerazione penetra più profondamente nel supremo mistero dell'incarnazione e si va conformando ognor più col suo sposo. La conformazione al Cristo è quello che il pensiero costante di Maria, ma il pensiero del cuore, non il pensiero della mente, il pensiero del cuore portato su Maria tende a realizzare nella nostra vita. L'esemplarità è qualcosa che scaturisce dal cuore, attraverso questo piere cogitans dentro di noi, di Maria e della sua presenza nella storia della salvezza. E poi questo paragrafo, il Concilio lo concludeva: la Vergine infatti nella sua vita fu un modello di quell'amore materno da cui devono essere animati tutti quelli che nella missione apostolica della Chiesa cooperano alla rigenerazione degli uomini. Limitare le virtù di Maria fa di noi coloro che continuano ad operare nella storia il mistero della sua maternità, nel generare credenti, nel seminare nell'aprire il loro cuore al Cristo, nel far sì che possano rispondere in maniera piena. Questo in maniera molto rapida, le affermazioni centrali sulla maniera con la quale il Concilio ci invita a pensare Maria come modello. In due altri passi del Vaticano II, questo dato viene riproposto all'impegno e alla riflessione dei credenti. I testi sono: il primo è il numero 4 di Apostolicam Actuositatem e l'altro è il testo conclusivo di Perfette Caritatis. Questa sera mi sembra che siamo tutti dei consacrati, no, ci sono anche due persone laiche, per cui i due testi riguardano queste diversa maniera con la quale noi viviamo nella Chiesa. Bene, il numero 4 di Apostolicam Actuositatem, dopo aver descritto quello che è la spiritualità del laico impegnato nel vivo della storia per trasformare la storia, conclude questa descrizione molto bella di quella che è una vita cristiana, la conclude in questi termini: modello perfetto di tale vita spirituale e apostolica è la Beata Vergine Maria, Regina degli Apostoli, la quale, mentre viveva sulla terra una vita comune a tutti, piena di sollecitudini familiari e di lavoro, era sempre intimamente unita al Figlio suo e cooperava in modo del tutto singolare all'opera del Salvatore. Ora poi assunta in cielo, con la sua materna carità si prende cura dei fratelli del Figlio suo, ancora peregrinanti e posti in mezzo ai pericoli e affanni, fino a che non siano condotti nella patria beata. Una vita comune a tutti, che diventa espressione del suo partecipare all'opera della redenzione. Il bene il credente non lo fa in situazioni particolari, lo fa nella quotidianità ed è pronto a recepire tutti gli appelli che la quotidianità pone davanti a noi. Non dobbiamo dimenticare che la stessa Lumen Gentium dirà che l'unica santità della Chiesa, dei battezzati, quella che riceviamo per la presenza dello Spirito, ha diverse espressioni, e queste diverse espressioni sono indicate dalle responsabilità e delle situazioni della vita di ogni giorno. Maria è esemplare per come trasforma in salvezza la quotidianità della vita e come esprime la sua fede, carità e speranza nella quotidianità, anche se una quotidianità che chiederà a Maria del coraggio particolarmente forte, visto quello che poi segnerà la sua vita di madre di Gesù. Nel paragrafo finale di Perfette Caritatis le stesse affermazioni vengono dette per noi religiosi. Il Concilio, dopo aver sottolineato che molto apprezza la testimonianza della vita religiosa, molto apprezza il loro genere di vita casta, povera e obbediente, di cui Cristo stesso è il modello, e ripone ferma speranza nella loro così feconda opera, sia nascosta che conosciuta da tutti, riporta all'esempio di Maria la maniera con la quale concretizzare il nostro vissuto di consacrati. Per l'intercessione della dolcissima madre, dolcissima Vergine Maria, Madre di Dio, la cui vita è modello per tutti, essi progrediranno ogni giorno più e apporteranno frutti di salvezza sempre più abbondanti. Fin qui i testi del Vaticano II. Io vorrei insieme con voi provare a riportare nel nostro oggi le istanze più forti che da questi testi emergono. Innanzitutto, a me sembra che dalla maniera con la quale il Concilio parla dell'esemplarità di Maria, emerge che il nostro essere fedeli a lei, il nostro riportarci a lei, deve significare innanzitutto fiduciosa apertura allo Spirito, che affranca dalla paura e fa affrontare in maniera costruttiva anche le difficoltà. Fiducia allo Spirito, no alla paura. Le difficoltà come luogo, come realtà da vivere in maniera che la nostra fede, carità e speranza le trasformi in possibilità. E io penso che questa maniera di riflettere è in sintonia con quanto i nostri vescovi ci hanno ricordato su cosa è vita spirituale. Mi rifaccio al numero 25 di Educare alla vita buona del Vangelo, dove i vescovi sottolineano cosa deve essere al centro dell'impegno formativo. Leggo: la Chiesa promuove nei suoi figli anzitutto un'autentica vita spirituale, cioè un'esistenza secondo lo Spirito. Essa non è frutto di uno sforzo volontaristico, ma è un cammino attraverso il quale il Maestro interiore apre la mente e il cuore alla comprensione del mistero di Dio e dell'uomo. Lo Spirito, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Il sì iniziale di Maria nell'Annunziazione a quel lasciarsi totalmente ricoprire dalla potenza dello Spirito. in maniera che tutto il suo agire sarà ricco di quella fiducia, di quella libertà, di quell'ampiezza di orizzonti che lo Spirito porta sempre nella nostra vita. A me sembra che questo aspetto positivo della vita spirituale dovremmo provare a svilupparlo in maniera più profonda se vogliamo essere di coloro che riescono a comunicarlo agli altri. Dio non ci chiede la morte, ma ci dona la pienezza della vita. E se in alcuni momenti ci indica di dire con franchezza dei no, sono dei no ai no che bloccano il suo dono. Ho sempre presente, ogni volta che rifletto su questo, quello che Benedetto XVI ha ricordato alla nostra Chiesa nel convegno di Verona. Dobbiamo testimoniare innanzitutto il grande sì che in Cristo Dio dice all'uomo, alla sua libertà, al suo amore. E come dalla fede proclama, deriva una vita piena di gioia, piena di positività. Allora mi sembra che Maria, col suo mettere alla base della sua vita il sì incondizionato allo Spirito, chiede a noi di affrontare la quotidianità, la vita, con chi sa di poter contare su colui al quale niente è impossibile. Una vita spirituale fatta di paura, di timore, non ha senso. Il nostro Dio è il Dio della pienezza della vita. Il secondo elemento che a me sembra importante da sottolineare proprio guardando l'esemplarità di Maria come abbiamo provata ad approfondirla nei testi del Vaticano II, è rendere tutto il nostro cammino spirituale un cammino materno. Materno come materna la Chiesa. E credo che potremmo trovare alcuni tratti che mi limito semplicemente ad esemplificare. Cioè fare che tutto ciò che io sono sia nuovamente assunto dal Cristo. Cioè dare la mia umanità, la nostra umanità al Cristo perché possa continuare ad incarnarsi. Con la stessa radicalità e fiducia di Maria, senza patteggiamenti. Tu puoi disporre della mia vita, ma fino a questo punto no. La mia vita è nelle tue mani, è per il tuo regno. Quella radicalità con la quale Maria diventa madre. Fare che Cristo possa servirsi della nostra umanità per continuare ad incarnarsi in questa nostra storia. Tutto ciò che siamo. E così non pensare mai che il Cristo si doni a noi per restare semplicemente in noi. Credo che qualsiasi madre che volesse conservare per sé il figlio diventerebbe fonte di morte. Maria dona il Cristo. La nostra maniera di vivere in fedeltà al suo esempio è quello di donarlo incessantemente. Perché anche noi consacrati molte volte abbiamo paura di parlare del Cristo. Perché sembra quasi che se parliamo di Lui nella vita sociale succeda chissà che cosa, no, quella franchezza del dono, evitando qualsiasi tentazione di intimismo, di possesso, di chiusura, di cercare sicurezze, di cercare pace per noi. No, noi siamo inviati per la missione. Il Cristo è in noi per donarsi al mondo, non per restare in noi, se ragioniamo alla luce dell'esemplare materno di Maria. E terzo suggerimento, l'esemplarità di Maria ci chiede di sottolineare sempre la priorità del dono di Dio su tutto ciò che noi possiamo fare o progettare. Occorre restare sempre aperti alla novità e alla sorpresa del venire di Dio, pronti a dire il nostro sì di fede, carità, speranza. La priorità del dono di Dio. Questa mattina ho incontrato un giovane che sta cercando quale senso dare alla sua vita. Ha vissuto diverse esperienze, vorrebbe adesso orientarsi verso una scelta radicale per il Vangelo, però la sua dubbio, ma io sarò capace? Visto le esperienze che sono nel mio passato, sarò capace di fedeltà? Io gli ho risposto in maniera un po' forse anche brusca. Gli ho detto, la fedeltà non è un fatto tuo, è un fatto di Dio se Lui ti chiama. Cioè non voglio deresponsabilizzare le persone dell'impegno di fedeltà, ma dobbiamo essere certi che c'è prima il dono che Dio ci fa. Quando Dio chiama una missione, anticipa la grazia. E su questa grazia noi fondiamo le nostre scelte, il nostro cammino, non su quello di cui noi siamo capaci. Saremo sempre perdenti a quegli orizzonti che Dio svela incessantemente davanti a noi, ma noi fondiamo, abbiamo fiducia sulla sua grazia e sulla sua parola. Continueremo, come Pietro, a gettare le reti. La priorità del dono di Dio nella nostra vita. Questo leggere alla luce della grazia tutto quello che accade in noi e intorno a noi. Il quarto suggerimento, se vogliamo concretizzare poi questa esemplarità di Maria nella nostra vita, dobbiamo far nostro sempre lo sguardo di Maria a Cana. Credo che questo tema in questa Quaresima ci impegna particolarmente. Ricordate il messaggio del Papa per questa Quaresima? Prestiamo attenzione gli uni agli altri per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone. E io credo che lo sguardo di Maria a Cana è proprio quello che dovremmo maturare particolarmente in questa Quaresima. Mi limito solo a tre movimenti che emergono dal racconto di Cana. Maria non sta a guardare sé o il figlio, guarda i bisogni che nascono intorno a lei. Non hanno più vino. Percepisce la difficoltà. Non aspetta che l'altro presenti la difficoltà, la percepisce. Questo sguardo che legge per cogliere le difficoltà, i problemi che sono nella vita dei fratelli accanto a noi. Secondo, questo sguardo che trasforma in preghiera la difficoltà dell'altro. Non hanno più vino. Tu devi fare. Non è ancora la mia ora. Fate quello che vi dirà. Ci crediamo nella preghiera? Crediamo che veramente la preghiera costringe Dio ad operare. Naturalmente metto il costringe tra virgolette perché non vorrei dire qualcosa che non è corretto teologicamente. Ma ci crediamo nella preghiera? Io vedo che tante volte la nostra preghiera assume più quel tono di una cadenza, delle formule, ma non c'ha dentro quella certezza di cuore che dice che Dio può operare. Lo sguardo che percepisce il bisogno dell'altro deve diventare questa preghiera. E terzo, non basta presentare a Dio, ma dobbiamo metterci in movimento, dobbiamo fare quello che è possibile. Certo, i problemi intorno a noi sono tanti, ma non perché sono tanti non dobbiamo far niente. Dobbiamo lasciare che il cuore ci dica quello che è la possibilità che in questo momento possiamo giocare. Ecco, fare che il nostro sguardo sia sempre lo sguardo di Maria a Cana. E in una società come la nostra, in cui è così forte la tendenza alla chiusura in se stessi, mi sembra che sia quanto mai opportuno. Mi permettete di stralciare dalla lettera del Papa per la Quaresima. Spesso oggi prevale l'atteggiamento contrario, l'indifferenza, il disinteresse, che nascono dall'egoismo mascherato da una parvenza di rispetto per la sfera privata. Anche oggi risuona con forza la voce del Signore che chiama ognuno di noi a prendersi cura dell'altro, sentire l'altro affidato a sé. E infine, ultimo suggerimento per concretizzare questo nostro riferirci all'esemplarità di Maria: far nostra la coerenza con Maria accanto alla croce. Maria si presenta in pubblico come madre di un crocifisso. Credo che dovremmo avere questa carica di chi, nella difficoltà che anche a livello di Chiesa possiamo vivere, noi ci presentiamo e viviamo come con lo stesso coraggio della madre del crocifisso che va accanto al figlio crocifisso. La dimensione ecclesiale della nostra vita è la prontezza a farci carico anche dell'immancabile croce, del ritardo, dello scandalo che alle volte c'è anche nella Chiesa. Dobbiamo vivere la nostra esemplarità con la madre di un crocifisso che sta ritta accanto alla croce del figlio. Mi sembra che anche questo tratto è particolarmente importante in questo momento, soprattutto quando, scorrendo un po' anche la grande stampa, ritornano continuamente affermazioni, posizioni. Noi facciamo nostra l'atteggiamento di Maria che non si tira indietro, non si nasconde, ma si fa carico anche del ritardo, dello scandalo che potrebbe esserci nelle nostre comunità. E per questo motivo penso che questa nostra riflessione sulla esemplarità di Maria come esemplarità che dice ciò che la grazia ci rende e ci indica come questa realtà che la grazia ha realizzato in noi chiede di essere vissuta, questo nostro tentativo di riflettere guardando lei, penso che sia giusto chiuderla facendo nostra la preghiera finale di Benedetto XVI in Spe Salvi, quando riflette su Maria proprio accanto alla croce. dalla croce ricevesti una nuova missione. A partire dalla croce diventasti madre in maniera nuova, madre di tutti coloro che vogliono credere nel tuo figlio Gesù e seguirlo. La spada del dolore trafisse il tuo cuore. In quell'ora, probabilmente, nel tuo intimo, avrai ascoltato nuovamente la parola dell'angelo con cui aveva risposto al tuo timore nel momento dell'annunziazione: «Non temere, Maria». Presso la croce, in base alla stessa parola di Gesù, tu eri diventata madre dei credenti. In questa fede, che anche nel buio del sabato santo era certezza della speranza, sei andata incontro al mattino di Pasqua. Se sappiamo trovare nella nostra vita il coraggio di essere fedeli all'esemplarità di Maria che si presenta madre del crocifisso, potremo con lei costruire una vita che faccia sperimentare a tutti che quel crocifisso è risorto, ha vinto il peccato, ha vinto la morte, ha creato un mondo nuovo.
Grazie cordialissimo al padre Sabatino, il quale, essendo espertissimo di morale e di vita spirituale, ha toccato dei punti cardini, non soltanto di Maria, quale modello, ma anche della nostra vita, per poterla imitare, diventando noi stessi nella Chiesa parte viva di un mondo che deve rinascere nella speranza, come ci ricorda sempre il nostro Pontefice Benedetto XVI, ma attraverso un impegno interiore di santità, un dono totale di sé, una capacità, ecco, il padre Sabatino sempre insiste, di valorizzare il positivo, di essere perciò anche noi capaci del dono ricevuto da Dio, ma da comunicare poi, quasi veicoli, a tutti gli altri che saranno i beneficiari della stessa misericordia gratuita del Padre dei Cieli in Cristo. Qualche domanda, padre Sabatino, da parte vostra? Un momento, vieni, vieni. Non si sente. Una prima domanda.
A parola intercessione lui ha ripetuto varie volte che conosco una persona che sempre questiona questa parola, intercessione. Non c'è necessario chiedere a Maria che interceda per noi, perché lei continuamente sta, ci custodisce, ci protegge, perché questa parola intercessione proprio scarta? Io volevo sapere proprio se questa parola si può adoperare, naturale, io sempre faccio, né? Quando arrivo nell'ufficio, nelle letture, non pronuncia questa parola intercessione.
Sì, sì. Credo che dipende poi dalle sensibilità culturali, dalle sensibilità di ognuno di noi. Credo che teologicamente anche Cristo intercede per noi presso il Padre, anche lo Spirito intercede per noi. Per cui questo è un termine che, se letto nella dinamica trinitaria, significa che non si tratta come se Maria, che si ponesse tra noi e Dio e così via, no, è che Maria con noi inserisce nella preghiera del Cristo, nella preghiera dello Spirito, quello che noi chiediamo. È intercessore in questo senso, per cui il termine possiamo serenamente usarla, ma tenendo presente che Cristo stesso e lo Spirito intercedono per noi. Ecco. Forse dovremmo suggerire, mentre lei parlava mi veniva questa riflessione, di più che dire intercedi per noi, lascia che noi ci uniamo alla tua intercessione, sapendo bene che Maria è sempre in preghiera con noi, e allora permetti e rendi noi fedeli ad essere in comunione col tuo costante intercedere per noi insieme allo Spirito, insieme a Cristo tuo Figlio.
Grazie. Qualche altra domanda, prego? No, qua. Sull'intercessione potrei soltanto ricordare che c'è una grande icona che si chiama così in greco e in russo, la Deisis, colei che intercede. È proprio l'icona di colei che rimane sempre sul cammino della Chiesa pellegrinante, con le mani alzate, intercedendo ogni dono dall'alto, proprio come madre, ecco allora l'aspetto materno, come madre sui suoi figli.
Mi sono domandato diverse volte, diciamo, si sta lavorando alla definizione di un dogma come Maria come corredentrice o come mediatrice, forse già si può dire come mediatrice, oppure si ritiene, come per tanto tempo si è creduto per la tradizione dell'Assunzione, che fosse già implicito nella tradizione, nel Magistero e anche nei stessi documenti del Concilio? Ecco, questo è la domanda che mi ricordo.
Credo che questo può rispondere pare hermano molto meglio di me.
Il tema della corredenzione è stato scartato prima di cominciare lo schema, del primo schema di padre Balic da presentare al Concilio. Hanno tolto la parola corredemptrix, che è usata in alcuni documenti pontifici preconciliari, cominciando per esempio da Leone XIII, Pio X, eccetera, ma il Concilio in partenza ha escluso corredenzione per una difficoltà di poter capire quello che padre Maiorano ci ha spiegato della intercessione, è raddoppiato con la corredenzione, perché sarebbe mettere una redentrice accanto al redentore, co-redemptrix, il che non è assolutamente possibile, neanche immaginabile, perché noi siamo tutti parte viva di Cristo, perché siamo il suo corpo mistico, attraverso il quale egli, come vite, esprime tutta la sua vitalità. Ma nessuno può mettersi accanto al Redentore, il pericolo della parola. E di conseguenza le istanze che si fanno oggi per riavere quasi la dogmatizzazione della mediazione, della corredenzione e altre cose simili, sono istanze molto delicate, specialmente dal punto di vista ecumenico. Possono creare delle grosse difficoltà che non è giusto creare, mentre i contenuti, quello che ha spiegato anche il padre Sabatino questa sera, i contenuti della corredenzione bene intesa come della mediazione, numero 60 della Lumen Gentium, altrettanto bene intesa, sono tutti presenti nel Concilio Vaticano II, con una parola di Agostino, sempre ripetuta diverse volte lungo il testo conciliare del capitolo 8, cooperazione. Cooperata est, dice Agostino, con la sua carità materna, ha cooperato che nascessero nella Chiesa i credenti, che sono i membri di Cristo. Ha cooperato il giorno dell'Annunciazione perché dunque anche noi potessimo essere inclusi definitivamente nella filiazione divina, la cooperazione di Maria, naturalmente nella unica mediazione di Cristo, e allargata a tutti noi. Non è mai isolata la Vergine e non potrà mai esserlo isolata. Perciò se noi la diciamo corredentrice, volete allora una frase precisa del numero 61, parla, generosa socia del Redentore, generosa socia pre aliis. Traducono, tante volte le nostre traduzioni sono alla buona, traducono generosa socia in modo no, prima di tutti, ma non senza gli altri, è nella Chiesa. Di conseguenza la corredenzione appartiene, se vogliamo, e la mediazione a tutta la Chiesa, perché non è altro che esplicitare e rendere manifesta, anzi, tutta la vitalità e l'efficacia, dice il numero 60, dell'unica mediazione di Cristo e dell'unica sua, perciò possiamo dire, azione salvante, salvatrice. Ecco, allora, insistere su dei termini che possono essere equivoci e che escludono gli altri nella Chiesa, no? Tutta la Chiesa potrebbe essere corredentrice. Allora il numero 52 ci dice, della Lumen Gentium, sempre del capitolo 8, che il mistero della redenzione operato da Cristo si manifesta ed è continuato nella Chiesa. Quindi si dilata attraverso tutta una, possiamo dire, azione di tutti coloro che fanno parte del Cristo capo, e cioè di tutto il suo corpo mistico che lo esprime, lo manifesta, lo continua. Ecco, allora potremmo dire altrettanto, tutta la Chiesa è mediatrice? Certo. Tutta la Chiesa è corredentrice? Certo, nel senso che, unita al Redentore, rende, manifesta e prolunga la sua unica, eterna e insostituibile redenzione. Non so se padre Sabatino.
Sì, sì. No, io quello che diceva il padre Manno è senz'altro giustissimo. Io mi permetto, da figlio di Sant'Alfonso, no? Di ragionare in termini che tiene meno alle parole e più alla realtà. Cioè, quello che mi preoccupa è che veramente Maria ce la sentiamo come madre che ci accompagna nel cammino quotidiano di fede, che ci sostiene nell'avere quello sguardo di carità che è pronto a donarsi. Ecco, preoccupiamoci più di fare che la nostra vita sia carica della presenza di Maria. Poi i titoli sono importanti, ma sono secondari nei riguardi di questa fede vissuta insieme con lei, per far sì che Cristo possa rinascere nel cuore di ogni uomo.
Grazie. E possiamo